Barbara Caneparo, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuta, benvenuta qui nel posto delle parole per raccontare di un appuntamento importante, importante perché noi qui nel posto delle parole ci piace incontrare le cose che sono curiose, nel senso della curiosità, nel senso più antico di questa parola, curiositas. E andiamo a scoprire insieme con lei, archivista, l'archivio Lanifici Vercellone di Sordevolo che si apre al pubblico raccontando 200 anni di storia tessile a Palazzo Vercellone per l'appunto. Nel comune di Sordevole. Tutto questo comincia oggi. Ecco, in che modo, lei ha cominciato l'attività di archivista, Barbara Caneparo?
Io personalmente ho cominciato l'attività di archivista durante l'università, frequentando il corso di archivistica paleografia diplomatica dell'Archivio di Stato di Torino. Mi sono diplomata lì, e un po' per caso in realtà ho fatto il corso e poi invece è diventato il mio lavoro. Un lavoro bellissimo, affascinante, interessante, pieno di sorprese tutti i giorni.
Noi abbiamo raccontato il tema dell'archivio perché a Torino c'è persino un festival archivissima, no?
Certamente.
Che si è realizzato alcune settimane fa. Ma qui invece andiamo a raccontare di un'impresa aziendale, che non è solamente, quando si parla di un'azienda, non è solamente una cosa avulsa della realtà. L'azienda, qualsiasi azienda, racconta il territorio, esprime una cultura del territorio. La parola cultura a volte nelle aziende non viene utilizzata abbastanza, quando la parola cultura non è solamente leggere un libro, pur essendo un atto importante, ma la cultura è il saper fare, il far sapere ogni giorno.
Assolutamente sì, noi parliamo in questo caso parliamo di un'azienda tessile, di un lanificio. Il Biellese è una terra di lanifici, quindi sicuramente questo archivio rispecchia la cultura di questo territorio. Il Biellese vive di lanifici e di tessuti da secoli. L'archivio dei lanifici Vercellone, che si sviluppa dal 1730 fino al 1899, copre un arco cronologico talmente vasto che diventa davvero uno specchio e un binario sul quale muoversi e capire che cosa succede nel tessile biellese, perché in realtà il Vercellone sicuramente era una grande impresa, questo ce lo dicono i documenti, ma altre imprese esistevano in quel momento e quindi l'archivio Vercellone diventa un pochino un modo per capire tante altre imprese, come si lavorava, dove si compravano le materie prime, a chi si affidavano le lavorazioni, come si venivano trattati i dipendenti, quanti erano, come si chiamavano, quali erano i nomi dei dipendenti che dipendevano in realtà dalle mansioni, no? Un po' come oggi, quali erano i mercati di acquisto e di vendita, da dove si prendeva l'ispirazione. I tessuti, ovviamente, la moda non esiste soltanto dall'altro ieri, no? Anche all'epoca abbiamo, da metà 800 in poi, abbiamo dei testi che ci dicono quale tessuto va di moda quell'anno, che tipo di colori è opportuno che un lanificio produca, e i nostri Vercellone, ad esempio, avevano come punto di riferimento il nord della Francia e prendevano ispirazione da tessuti prevalentemente francesi, ma anche inglesi, oppure realizzati da altri lanifici biellesi, perché questo noi lo vediamo nei vari registri che l'archivio custodisce.
L'azienda Vercellone è ancora in attività.
No, l'azienda Vercellone non è più in attività, cessa la propria attività alla fine dell'Ottocento, quindi è un caso particolare, no, rispetto ai lanifici biellesi, la maggior parte dei quali è ancora in attività, e in qualche modo si congela, nel senso che l'archivio è stato donato al comune di Sordevolo dagli eredi della famiglia Bona, eredi dei Vercellone, e conserva tutto, quindi non ci sono solo i registri dei campionari, dei tessuti, che sono quelli che tendenzialmente sono i più diffusi negli archivi tessili, ma c'è tutto il resto, quindi c'è la corrispondenza, ci sono le fatture, ci sono i registri
E poi c'è
dei venditi.
una cosa affascinante, per esempio, ho visto le fotografie di questo archivio,
Sono
quando
bellissimi.
scritti a mano i pezzi di
Certo.
tessuto, sono veramente dei quadri artistici a volte.
Sono stupendi anche dal punto di vista estetico. Le relazioni che i Barcelloni avevano con tutta l'Europa, perché di fatto macchinari, materie prime, personale anche, venivano un po' da tutta l'Europa, e attraverso la corrispondenza, le fatture, si fa un altro meraviglioso viaggio nelle carte intestate ottocentesche, che sono strepitose perché sono ricchissime di decorazioni. Noi oggi siamo abituati all'impatto del logo, del marchio, e le carte intestate ottocentesche sono delle opere d'arte.
Sono altra cosa, esprimono un altro senso del tempo. Quanti documenti ha dovuto compulsare?
Oh, beh, non, per fortuna non li ho contati, perché sicuramente siamo oltre i 300.000. Le unità archivistiche, che è un termine forse un po' da detti ai lavori, comunque sono 1370, tantissime. Sono quasi, diciamo, per capirci, 200 metri di lineari di archivio quasi.
E questo archivio è un archivio sicuramente che vale dal punto di vista della curiosità, raccontarlo, ma soprattutto vederlo e a volte anche toccare con mano
Toccarlo.
queste cose, perché è un
Sì.
toccare veramente, che è un toccare la storia. E la storia qui esprime un'attività straordinaria perché ci sono i campionari di tessuti, ci sono delle tendenze, per scoprire forse che la tendenza del tessuto di, che ne so, di 100 anni fa la riscopriamo. Apriamo anche adesso, io di moda non me ne intendo, però
Ma
comunque
è così,
forse.
ma è assolutamente così. Nel mondo tessile, gli archivi dei campionari sono la fonte ancora oggi di ispirazione per i disegnatori tessili. Quindi l'archivio Vercellone, sicuramente, essendo tra l'altro proprietà di un ente pubblico, per cui aperto a chiunque e a tutti, è una fonte per gli studiosi, una fonte per gli studenti. Noi abbiamo fatto tantissime attività con i ragazzi delle scuole. E è una fonte anche per i professionisti, perché una miniera inesauribile di campionari, raccolte di tendenza, sono più di 350 registri pieni zeppi di tessuti, sono comunque ancora oggi una fonte utile per chi fa questo lavoro.
Per creare una nuova collezione, siccome nella moda si dice che è sempre un finito ritorno, no? E poi da parte dei sentivo recentemente uno sketch di un comico che leggeva in radio esattamente le tendenze delle collezioni, no? E le tendenze delle collezioni tutti gli anni praticamente sono uguali, no? E quindi si potrebbe per assurdo prendere la tendenza dei tessuti dell'Anificio Vercellone di 100 anni fa e rifare una collezione ex novo del
Identica,
2019,
sì,
identica. Perché?
semplicemente la differenza sarà solamente lo spessore del tessuto, perché oggi la tecnologia ci permette di avere dei tessuti finissimi e leggerissimi, mentre all'epoca no, ma il disegno potrebbe essere assolutamente identico.
Eh beh, questo mi sembra una bella idea per chi vuole
Lì,
veramente
esatto,
esordire.
in archivio.
L'archivio, l'Anifici Vercellone di Sordevolo, Sordevolo tra l'altro è un punto importante per quanto riguarda la conosciutissima passione di Sordevole, è proprio la passione di Sordevole, ma non solo, viene rappresentato i buoni montanari di Sordevole, la loro passione, con la scrittura niente meno che di Giuseppe Culicchia.
In occasione, diciamo, di questo nuovo percorso all'interno dell'Archivio Vercellone, un percorso tutto digitale che ti permette di visitare l'archivio, di capirlo, di scoprirlo. Non è semplicissimo, no? Entrare a visitare un archivio. Abbiamo realizzato un percorso digitale, un'app con 10 storie, che sono 10 temi, affrontano di fatto 10 temi che si possono indagare attraverso la ricerca archivistica, e oggi pomeriggio appunto si inaugurerà questo nuovo percorso, e durante l'inaugurazione si rappresenterà questo breve racconto, questo breve testo teatrale scritto da Giuseppe Culicchia, da parte degli attori dilettanti della passione di Sordevole, dell'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, che si svolge ogni 5 anni. Il prossimo è l'anno prossimo, proprio nel 2020. La Passione di Cristo si svolge durante l'estate, tutta l'estate, è una rappresentazione che coinvolge 400 persone, 400 attori, abitanti di Sordevole e mette in scena appunto la Passione di Cristo in una scenografia enorme all'aperto, della quale tutti quanti possono godere, no? Un grande anfiteatro permette agli spettatori di assistere a questa passione. Il racconto di Culicchia nasce un po' per raccontare anche l'anima delle persone che sta dietro alla passione, i loro rapporti, le loro relazioni, il loro tramandarsi, la parte di generazione in generazione. Giuda è sempre della stessa famiglia, per esempio, no?
Barbara Caneparo, vorrei ricordare a chiusura di questa conversazione l'archivio Ranifici Vercellone di Sordevole, che si apre al pubblico anche con la collaborazione ed è una sottolineatura importante quello della Compagnia di San Paolo che ha ritenuto importante non solamente il mettere il proprio marchio ma il mettere il proprio sostegno per questo progetto culturale importante di questa azienda che deve essere necessariamente raccontata, perché come dicevo in apertura di conversazione racconta un territorio, racconta una cultura, e riprendendo le sue parole, Barbara Caneparo racconta non solo il territorio ma anche quelle che erano le relazioni dell'Anificio Vercellone con l'Inghilterra, con la Francia e non solo, quindi c'è uno sviluppo europeo di questa azienda in sostanza.
Sì, è interessante capire come ci fosse già all'epoca una visione globale in realtà. I Vercellone non avevano timore dall'inizio dell'Ottocento di uscire dall'Italia per andare, Italia non ancora unita tra l'altro, per andare a comprare le lane, prima in Ungheria, poi iniziano a comprare le lane che ancora oggi sono le lane che vengono acquistate nel biellese, e quindi le lane merinos che provengono dalla Nuova Zelanda, dal Sudafrica e dal Sud America, esattamente i luoghi dai quali oggi provengono molte delle lane pregiate che il biellese ancora lavora. Mandavano i figli a studiare all'estero, quindi lì facevano stare per anni nelle località, in particolare il Boeuf nel nord della Francia, ma non solo, nelle località che secondo loro erano più all'avanguardia, in modo che loro che potessero portare a casa e in azienda conoscenze, competenze, capacità. Abbiamo registri di studio dei campionari, quindi dei tessuti, realizzati proprio da loro, nonostante avessero già alla fine dell'Ottocento oltre 300 dipendenti, sono tantissimi. Però gli stessi proprietari, i titolari, erano fortunatamente famiglie numerose e quindi ognuno di loro aveva un ruolo, qualcuno faceva il viaggiatore, ovvero faceva diciamo in qualche modo il rappresentante, ma non solo, perché il viaggiatore era la persona che non solo cercava clientela ma soprattutto andava a vedere cosa succedeva in giro, e poi altri magari andavano a studiare in quel luogo, a imparare a montare i telai, a capire come la moda anche si evolveva e quali erano le tecnologie migliori. In azienda c'erano anche dipendenti non italiani, ma provenienti appunto dal Belgio e dalla Francia, cosa che avveniva in molti dei lanifici biellesi. Qual è il vantaggio del lanifici Vercellone? Questa corrispondenza completissima che ci permette di capire tutto in andata e in uscita, perché abbiamo anche le copie delle lettere inviate, e quindi questo ci permette di capire molte cose.
Per chi non può raggiungere Sordevole dal punto di vista internetico, come possiamo entrare in questo archivio, Barbara Caneparo?
Dal punto di vista digitale, noi possiamo entrare all'interno di questo archivio attraverso il portale www.archivitestili.biella.it, un portale che nasce da un progetto di rete, è il centro rete degli archivi tessili e moda che hanno sede qua nel biellese. E il portale permette di consultare l'archivio. Ora, ovviamente non permette di consultare ogni singola lettera, ogni singolo documento, ma permette di consultare con dettaglio l'archivio e anche di leggere alcuni documenti. Ovviamente poi una vera e propria immersione dell'archivio non può che essere fisica, ed è, trattandosi tra l'altro di un archivio di campionari, ecco, la suggerisco assolutamente, perché vederli dal vivo non è mai come vederli in digitale, sebbene la digitalizzazione oggi raggiunga livelli tali per cui qualche volta sembra quasi di toccarli lo stesso attraverso il monitor.
E allora, Barbara Caneparo, adesso mi scuso per le domande forse un po' banali, però lei che ha visto la moda di questa azienda svilupparsi nel corso del tempo, com'è la moda oggi alla luce di questo archivio, di quello che lei ha toccato con mano, ha studiato, ha ragionato, ha archiviato?
Intanto la moda di oggi mi sembra davvero quella di alcune delle collezioni di Vercellone, la cosa è abbastanza buffa. Intanto i Vercellone producevano tessuti da uomo, questo è, forse è importante dirlo. E il, ad esempio il ritorno del quadretto del principe di Galles, di questi tessuti comunque che c'è stato negli ultimi anni, è un ritorno ovviamente, nelle collezioni Vercellone ce ne sono tantissimi. Una cosa che noi siamo abituati a pensare che nell'Ottocento si vestissero sempre tutti di grigio, perché ovviamente le fotografie sono in bianco e nero, per cui non ci rendiamo conto. Aprendo uno dei campionari ci rendiamo conto che assolutamente non era così, perché ci sono certamente tanti grigi e colori scuri, ma ci sono anche tantissimi viola, azzurri, rosa, marroncini e colori assolutamente molto più vivaci di quelli che noi siamo abituati a pensare guardando le fotografie in bianco e nero.
Eh beh, c'era più vita di quello che noi pensiamo, se, come diceva poco fa lei, il viola, l'azzurrino, il rosa, niente meno, e quindi dava un senso anche di quello che è il colore. Lei giustamente dice, è chiaro che dalle fotografie noi pensiamo che sia tutto bianco-nero, no? E invece il colore c'era, e come se c'era. Prima di salutarci, Barbara Caneparo, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Allora, il libro che mi fa compagnia in questi giorni è Il meraviglioso viaggio delle piante di Stefano Mancuso. È un libro fantastico, nel senso che io non sono una particolare appassionata di botanica, una particolare conoscitrice di botanica, ma forse sono un po' un'appassionata. Questo libro racconta delle piante che si sono mosse per il pianeta, che si sono spostate grazie a determinati fatti, oppure che sono sopravvissute a determinati fatti, per esempio alla bomba atomica di Hiroshima. Stefano Mancuso, il libro è stupendo perché è corredato anche di fantastici disegni ad acquarello.
L'incredibile viaggio delle piante, no? Si riferisce a questo, Barbara Caneparo,
sì,
poi ne sono seguiti
altre,
la nazione Mancuso. Delle piante, perché le piante muovono, si muovono, le piante non sono ferme come noi pensiamo, e come si muovono lo possiamo scoprire attraverso i libri di Stefano Mancuso. Ricordiamo i libri edizioni, se non sbaglio edizioni La Terza, e poi sì, anche ha scritto Plant Revolution, edito da
Giunti. È un grande scienziato capace di fare un'ottima divulgazione per chi non ha delle competenze troppo specifiche.
Grazie ancora, Barbara Caneparo.
Grazie mille a tutti voi per l'ascolto.
Buongiorno.
Grazie, buongiorno.